Allora, oggi la Chiesa Universale di Dio sparsa per il mondo si riunisce per adorare il Signore, così come abbiamo fatto anche noi questa mattina. E un punto fondamentale del culto della Chiesa è la predicazione della parola di Dio. La predicazione della parola ha avuto sempre una grande un'importanza sin dalla fondazione della Chiesa. Se ci ricordiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, quando Pietro parla e predica la parola di Dio alla Pentecoste, circa 3.000 persone vengono salvate. E poi queste persone, quando formano la Chiesa appena nascente, nel capitolo 2, al versetto 42 dice che essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione e nel rompere il pane e nelle preghiere. Quindi loro erano perseveranti nell'ascoltare la predicazione della parola di Dio. Poi, quando il numero dei discepoli, il numero dei salvati, aumenta, poi aumentano anche le difficoltà, i problemi e a un certo punto i discepoli, gli apostoli dicono: non va bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense, ci occupiamo di cose organizzative. Per cui loro decidono di scegliere delle persone che avrebbero portato avanti questo compito, come dire, un compito di organizzazione. E per cui nel capitolo 6, sempre degli Atti degli Apostoli, al capitolo 6, versetto 4, apostoli, dopo aver designato dei diaconi, dice: ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Per cui loro hanno visto che la predicazione della parola di Dio è stata fondamentale, per cui hanno lasciato questo compito pratico nelle mani delle persone che loro hanno scelto. Per cui loro hanno detto: ma noi continueremo a dedicarci alla predicazione della parola. Poi, durante la storia della Chiesa, noi vediamo che la predicazione della parola è stata sempre presa in alta considerazione. C'è da dire che il nemico di Dio, che è Satana, ha sempre cercato di ostacolare quest'opera. Per cui tanti credenti, per aver amato la parola di Dio, aver amato la verità nel predicarla, hanno subito anche prigionie, persecuzioni e perfino anche il martiraggio. Nel periodo della Riforma protestante, molti hanno amato questa predicazione e andavano in qualche modo contro a quello che il papato, per dire, promuoveva. Loro dichiaravano e sostenevano che la predicazione della parola, cioè la parola di Dio stessa, è l'unico mezzo tramite quale Dio si rivela, per cui la parola di Dio non ha errori. E per questo molti sono stati anche martirizzati. Uno di questi è stato Jan Hus, che è stato un riformatore che è stato messo al rogo. Poi il conosciuto riformatore Martin Lutero, che lui sosteneva che la sola scrittura, il termine sola scrittura, lui sosteneva che solo la parola di Dio è quella che ci deve guidare le nostre vite. Poi abbiamo ancora nel XIX secolo il Charles Spurgeon, che per suo amore per la predicazione della parola viene chiamato addirittura principe dei predicatori. Allora, tutta questa introduzione perché oggi vedremo Apostolo Paolo che poco prima della sua morte, come martire per la sua fede, scrive a Timoteo, il suo caro collaboratore, incoraggiandolo a non trascurare questo dono che era in lui e a non trascurare la predicazione della parola di Dio, e in quanto questa era fondamentale per la sua vita di fede, ma questa è fondamentale anche per la nostra vita di fede oggi. Per cui vi invito ad aprire Seconda Timoteo, capitolo 4. Seconda Timoteo dal capitolo 4. E leggeremo dal primo versetto al versetto 5. Seconda Timoteo, capitolo 4, versetti da 1 a 5. E dice così Apostolo Paolo: Io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoleranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta afflizioni, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. A questo messaggio l'ho intitolato semplicemente Predica la parola. E da questo passo che abbiamo appena letto, vedremo che la predicazione della parola di Dio ha tre punti imperativi. Il primo, predica la parola ricordando che hai una motivazione profonda. Il secondo, predica la parola ricordando che la sana dottrina sarà contrastata. E il terzo, predica la parola ricordando che tu devi essere fedele. Ora che Paolo ormai si trova al traguardo della sua vita, guardandosi indietro al suo operato in Cristo, può dire tranquillamente: Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Parole che troviamo in Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 1. Ma questo concetto lo troviamo anche nel contesto del nostro passo, perché se guardiamo dal capitolo 3, dai versetti 10 al versetto 17, Apostolo Paolo dà se stesso come esempio degno da seguire nel ministero e conclude poi con i versetti 16 e 17 che sono dei bellissimi versetti che sono, come dire, la testimonianza stessa della parola di Dio, perché questi versetti dicono tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere, a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Questi due testi sono la testimonianza stessa della parola di Dio per quanto riguarda la sua ispirazione divina, perché abbiamo visto che dice tutta la scrittura è divinamente ispirata. Poi, per quanto riguarda la sua utilità, che dice ed è utile a insegnare, a convincere, a correggere, ad educare nella giustizia e poi all'effetto nella vita dell'uomo. L'ultima parte di questo versetto dice affinché l'uomo di Dio sia pienamente fornito per ogni buona opera. Il versetto 16 è il fondamento su cui Timoteo doveva costruire il suo ministero di predicazione. Cioè, il fatto che tutta la scrittura, come dice, è divinamente ispirata, costituiva una motivazione profonda per predicare la parola. Per cui il primo punto di questo messaggio è predica la parola ricordando che hai una motivazione profonda. Anche se questa lettera è indirizzata, a Timoteo come destinatario, questa lettera comunque per l'applicazione parla anche a noi oggi. Forse non sei chiamato come Apostolo Paolo a predicare ad Atene, ad esempio, davanti ai filosofi contemporanei di allora. Forse neanche non sei chiamato a predicare come Pietro, che abbiamo menzionato all'inizio, che ha predicato davanti a più popoli nel giorno delle Pentecoste. Ma sicuramente io e te siamo chiamati a predicare il Vangelo a quelli che ci stanno intorno, predicare ai nostri familiari che non lo conoscono ancora, a predicare ai nostri colleghi di lavoro, ai nostri parenti, e la lista potrebbe andare avanti. Perché ogni volta che noi portiamo il Vangelo alle persone, noi non facciamo altro che predicare loro la parola. Altrimenti oggi dovrei parlare oppure dovrei predicare soltanto a quelli che sono chiamati al ministero della predicazione nella Chiesa. E inoltre, Apostolo Paolo, abbiamo visto che dice che tutta la scrittura è ispirata perché noi, cioè perché l'uomo di Dio sia completo, fornito e pienamente fornito per ogni buona opera. E se noi abbiamo ricevuto un giorno la grazia di conoscere questa parola di Dio, noi abbiamo una buona motivazione, una profonda motivazione per trasmetterla anche agli altri. Vorrei rileggere i primi due versetti che dicono: Io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. Predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Prima di tutto dobbiamo essere consapevoli che l'opera che noi svolgiamo è alla presenza di Dio, alla presenza del Signore. E questo ci farà avere un atteggiamento giusto nel confronto di ciò che facciamo, perché come abbiamo visto il primo versetto, dice che noi siamo responsabili di fronte a Dio nel portare questa parola, che dice poi che alla fine che Dio giudicherà tutti. Noi abbiamo questo dovere di portare la parola di Dio agli altri e come dice qua che Dio giudicherà tutti. È un dovere che noi abbiamo di portare perché? Perché noi dobbiamo portare questa parola affinché le persone ascoltino il Vangelo, che il Vangelo non è altro che la buona notizia, il fatto che noi possiamo essere salvati, invece di andare avanti per la nostra strada in cui arriveremo nell'inferno, dice questa è una buona novella, la buona notizia. E per cui noi abbiamo questo dovere di portare il Vangelo affinché tante persone possano arrivare alla conoscenza del Signore. E che, come dice qua, che un giorno Dio giudicherà tutti, in modo che queste persone sfuggano dal giudizio del Signore. E poi nel versetto 2 Paolo dà un elenco di imperativi, dove il primo è predica la parola. Ovviamente questo implica anche la conoscenza della parola di Dio, perché noi non possiamo portare la parola di Dio agli altri se prima noi non la conosciamo. Un studioso biblico di nome Campbell Morgan disse riguardo a questo: Il primo nostro dovere è di trasmettere conoscenza, poi portare le persone ad obbedienza a ciò che conoscono. E poi, come abbiamo menzionato prima, questo compito ce l'abbiamo tutti. E nella Chiesa, la Chiesa è il primo posto principale dove la parola deve essere predicata dal pulpito. Un punto fondamentale nella riforma protestante del XVI secolo, che l'abbiamo menzionata anche all'inizio, è stato quello di mettere al centro del culto della Chiesa la predicazione dal pulpito. Poi, ovviamente, fuori dalla Chiesa, come abbiamo detto, tutti abbiamo questo dovere di farlo. Ci sono però credenti che dicono che, ma cioè io predico la parola agli altri tramite il mio buon comportamento, cioè la mia testimonianza e quella è la mia predicazione. Ovviamente che noi abbiamo questo dovere di avere una buona condotta, cioè un comportamento impeccabile davanti agli altri. Però ricordiamoci che Dio non usa questo modo per salvare le persone. Infatti anche Gesù non è venuto sulla terra per insegnarci come arrivare ad avere un comportamento morale impeccabile. Dir la verità, anche un ateo dichiarato, può arrivare ad avere un comportamento morale che dici, wow, E una persona dice dall'esterno senza conoscere, ma guarda, non è che sarà forse un credente, invece no, perché il comportamento morale anche un ateo lo può raggiungere. Paolo dice in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 21, dice, infatti poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Per cui Dio non salva attraverso il moralismo, ma salva attraverso la predicazione della parola di Dio. Il secondo imperativo di questo versetto è insisti a tempo e fuori di tempo. Allora, tutti gli altri imperativi che troveremo in questo versetto sono subordinati al primo, cioè alla predicazione della parola. Predica la parola. Per cui, infatti, insisti a tempo e fuori di tempo fa riferimento al primo imperativo che era predica la parola. E la Nuova Riveduta, la traduzione Nuova Riveduta, dice così: insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Adesso credo che noi tutti ce ne accorgiamo che la predicazione della parola non ha sempre una strada facile, anzi, Apostolo Paolo è l'esempio che ci racconta il fatto che lui ha incontrato molta opposizione da parte dei giudei increduli e non solo. Se ci ricordiamo, cito solo tanto qualche episodio della sua vita in Atti degli Apostoli. A un certo punto lui, per aver predicato, poi viene lapidato e quelli che l'hanno lapidato, pensando che lui era già morto, l'hanno trascinato fuori dalla città. E poi dice che quando sono arrivati i discepoli vicino a lui, in qualche modo si è svegliato e poi guarda caso, che poi se guardate attentamente in Atti degli Apostoli dove viene raccontato questo fatto, lui ritorna nello stesso posto, come dire a quelli che l'hanno ammazzato quasi, no? Per cui la strada della predicazione non ha avuto mai una strada facile. Io credo che Paolo, visto la sua esperienza in tal senso, ha messo in guardia Timoteo, ma anche noi oggi. Per questo noi dobbiamo essere fedeli anche quando le persone non daranno ascolto a quello che noi diciamo e anche quando i risultati del nostro operato, della nostra predicazione, non sarà quello che noi ci aspettiamo. Ovviamente noi ci aspettiamo che le persone aprano il loro cuore a Dio, perché noi, se noi abbiamo avuto questa esperienza, questa gioia quando abbiamo incontrato il Signore, io credo che questo ci deve animare tutta la vita, di portare la parola agli altri e desideriamo che le persone subito possano aprire il loro cuore a Dio. Ma non è sempre così. E o comunque, come abbiamo visto, non dobbiamo neanche demoralizzarci in questo senso più di tanto. Ovviamente ci deve dispiacere, ma non dovremmo cadere nella disperazione. Perché? Perché il risultato e il frutto del nostro operato è nelle mani di Dio. Noi abbiamo un Dio sovrano che nelle sue mani è il risultato del nostro operato. Ovviamente noi abbiamo il dovere di fare di tutto affinché possiamo compiere quest'opera. Il terzo e quarto imperativo dice riprendi e rimprovera. Questa è la parte più difficile e più scomoda per i pastori di chiesa, perché sapete come si crea quel legame di amicizia tra di noi? Spesso accade che per non rovinare questa amicizia ci si trascura questa parte che è un dovere. Il vero amore che un pastore della Chiesa può mostrare ad un credente che si è allontanato dalla verità è quello della riprensione con amore. In Proverbi capitolo 27, versetti 5 e 6, leggiamo: è meglio una riprensione aperta che un amore nascosto. Fedeli sono le ferite di un amico, ma ingannevoli sono i baci di un nemico. Cari fratelli, ricordiamoci che quando vieni preso dal pastore oppure anche da un fratello in fede, lui lo fa e lo deve fare prima di tutto per il nostro bene spirituale. Il nostro bene spirituale deve essere il centro della riprensione. Ovviamente è una parte che ci suona un po' stonato, però è una parte che dovremmo riceverla come per il nostro bene spirituale. L'ultimo imperativo che abbiamo in questo versetto è esorta con ogni pazienza e dottrina. Quest'ultimo imperativo ci ricorda che nel nostro cammino spirituale dovremo avere anche tanta pazienza, tanta misericordia nel portare la parola e anche nel discipolare i credenti. Poi la dottrina che viene messa qua nel contesto dell'esortazione è fondamentale. Perché noi non possiamo esortare un fratello se non per l'insegnamento della parola. Non possiamo esortare un fratello dicendogli: ma guarda che secondo me è così che devi fare, oppure secondo me tu hai sbagliato. No, cioè, dovremmo dire no secondo me, ma la parola di Dio dice questo. E uguale facciamo anche con i nostri figli quando li riprendiamo. Non gli diciamo: guarda, tu devi fare così perché io sono quel più maturo, io sono più quello, il papà, io sono la mamma, e quindi così devi fare perché io so tutto. No, noi dobbiamo anche in questo guardare verso la parola di Dio, e l'insegnamento deve essere basato, e la riprensione, l'insegnamento deve essere basato sulla parola di Dio. No, la parola di Dio dice questo. Il Signore non vuole che tu fai questo. Poi adesso siamo arrivati al secondo punto del messaggio. Predica la parola ricordando che la sana dottrina sarà contrastata. Rileggo i versetti 3 e 4. Dice: verrà tempo in cui, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per il prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Leggendo questi versetti, possiamo dire tranquillamente che purtroppo viviamo quel tempo. E una cosa molto importante da sottolineare in questo passo è che Paolo qui non parla alle persone che non hanno niente a che fare con la vita di fede, o non hanno niente a che fare con la Chiesa, o che sono estranei alle cose spirituali, ma anzi dice che sono credenti che un tempo, dice, hanno amato o hanno sopportato la sana dottrina, ma che poi non la sopporteranno più. E questo perché la parola di Dio va contro a quelle nostre tendenze peccaminose. E in prima fase il credente che non si vuole sottomettere alla verità, ma piuttosto vorrà divertimento spirituale, se lo vogliamo chiamare, cercherà chiese e pastori o predicatori che soddisfi le loro esigenze, i loro desideri. E purtroppo, sapete, viviamo nel mondo in cui a livello materiale troviamo tutto su misura. Ad esempio, quando costruisci la casa, non è che tu vai da quelli che fanno i mobili e dici: ma che misura hanno i mobili, che in base a quelli che sono i mobili mi faccio la casa? No, tu ti fai la casa come la vuoi, e poi dopo l'arredatore viene, cioè in base a come hai tu la cucina, la camera, ti fa tutto sulla tua misura. Cioè, abbiamo tutto su misura, ma purtroppo questo accade che anche nell'ambito cristiano, nell'ambito della Chiesa, abbiamo anche predicatori e chiese su misura. E questo, infatti, invece di conformarci alle richieste della parola, adattiamo la parola ai nostri desideri. Poi nel versetto 4 dice che queste persone che non sopporteranno la sana dottrina faranno un scambio misero di valori, perché dice che abbandoneranno la verità per rivolgersi alle favole. Allora, ho guardato la definizione di che cos'è una favola. Allora, la definizione della favola è questa: La favola è un genere letterario molto antico, frutto della fantasia dell'autore e un racconto breve che è sempre molto divertente e piacevole da leggere. Fregatelli, tu purtroppo, e questa è la realtà, che tanti cercano nella Chiesa fantasia e divertimento invece di verità e responsabilità. Ora, avendo davanti un quadro di una generazione di questo tipo, potremmo essere anche scoraggiati e domandarci come faremo, qual è la soluzione di Dio in questo caso. Probabilmente saremo anche tentati a diluire il messaggio della parola, sai? Perché se noi predichiamo contro il peccato, troppo dopo, sai, sei un po' fuori moda. Però, cari fratelli, noi non dovremmo lasciarci condizionare dalle circostanze, ma noi dovremmo vivere in fedeltà a quello a cui noi siamo chiamati. Infatti, questo è il terzo punto del messaggio: predica la parola ricordando che tu devi essere fedele. Il versetto 5 dice: "Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta afflizioni, fa l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero." Abbiamo visto nei versetti precedenti, nei versetti 3 e 4, un quadro desolante, lo potrei chiamare, che Paolo predice che sarebbe avvenuto nel tempo del ministero di Timoteo, in cui la sana dottrina non sarebbe più sopportata e a causa di questo tanti cercheranno maestri secondo le loro proprie voglie. Invece di guardare alla verità, preferiranno le favole per sentirsi bene con il loro peccato. Quindi, in un contesto di questo tipo, Paolo esorta Timoteo ancor di più nell'essere fedele al compito che gli è stato assegnato. Infatti, questo ma con cui inizia Paolo il versetto 5 è il ponte di collegamento tra il tipo di desiderio spirituale che avranno le persone e il dovere di Timoteo di essere fedele al ministero. Dice: "Ma tu sii vigilante in ogni cosa." Con questa frase praticamente Paolo trasmette a Timoteo questo: non farti condizionare dalle circostanze e non lasciarti sfuggire niente. Quindi, Timoteo, hai visto il quadro di queste persone, il quadro del desiderio di queste persone che ci saranno, però tu invece, tu dice qua, ma tu sii vigilante. Nonostante tutto, nonostante questi desideri strani alla vita di chiesa, dice: nonostante questo, tu invece tu sii vigilante in ogni cosa, non farti condizionare dalle circostanze e non lasciarti sfuggire niente. Poi Paolo prosegue dicendo: sopporta afflizioni. Paolo dice anche nel capitolo 2, versetto 9, sempre di questa lettera, dice così: "Per il quale io soffro afflizioni fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata." Abbiamo dato anche nei punti precedenti l'esempio di come Paolo ha sofferto per il ministero della predicazione. Questa è una realtà in cui ci troveremo tutti prima o poi, perché predicare la parola comporta anche questo, sopportare anche delle afflizioni, delle sofferenze. E ovviamente questo non è piacevole, però l'Apostolo Paolo dice: sopporta, sopporta, perché questo è il tuo dovere. E sapete una cosa molto interessante che Paolo, quando nel capitolo 2, versetto 9, parla delle sue sofferenze, che è stato incatenato, dice alla fine: "Ma la parola di Dio non è incatenata." Cari fratelli, noi possiamo essere incatenati, per dire, la nostra bocca può essere anche chiusa, la nostra persona può essere condizionata, ma la parola di Dio non sarà mai condizionata, perché la parola di Dio non può essere incatenata. Paolo, nelle prigioni, è stato in due volte in prigione, poi è stato maltrattato, ma nonostante tutto lui non dispera e dice: ma guarda, guai a me, guai alla parola di Dio, perché guarda cosa mi hanno fatto e non si può andare avanti. No, anzi dice: ok, io sono in prigione, ma la parola di Dio nessuno la può imprigionare. Poi dice: fa l'opera di evangelista. Allora il Vangelo è il nostro compito di portarlo al mondo. Il Vangelo, come abbiamo menzionato anche prima, e non è altro che la buona notizia. Il Vangelo vuol dire proprio questo, buona novela. E se noi ci domandiamo: ma ok, che cos'è la buona novela? Perché una buona novela? È una buona novela perché viviamo in un mondo di brutte novele. E la brutta novela per eccellenza è quella al fatto che il peccato ha portato l'uomo alla perdizione. E quando noi portiamo questa buona novella, portiamo veramente una luce dentro nelle tenebre, una luce in mezzo alle tenebre, perché la parola di Dio, la buona novella che Cristo è morto per i nostri peccati, è veramente la buona novella. E questo anche fa parte del grande mandato che Gesù ha dato ai discepoli nel Vangelo di Matteo al capitolo 28. L'ultimo imperativo è: adempi interamente il tuo ministero. Il significato di questa frase è praticamente: adempi completamente il tuo servizio, sii fedele in ogni cosa. Praticamente noi non abbiamo bisogno di creare un altro servizio. Noi dobbiamo essere fedeli praticamente a quello che ci è stato assegnato, all'opera che ci è stata assegnata. In tutto questo passo, Paolo esorta Timoteo, come pure anche noi, e sapete, come abbiamo anche detto prima, tutto quello che Paolo esorta, tutto quello che lui insegna, lui è stato per primo a passare davanti a questa cosa, anzi, in mezzo alle sofferenze, in mezzo a tutto quello che lui ci sta esortando. E Apostolo Paolo, in questo messaggio, abbiamo visto che ha usato molti imperativi. Infatti, anche questo messaggio è stato costruito su imperativi. Predica, fai, fai, perché fai, fai, fai. Ma sapete, il fatto che Apostolo Paolo ci dà questi imperativi non è per sconvolgere la nostra vita, ma anzi è per il nostro bene spirituale, e non soltanto per il nostro bene spirituale, ma anche per quello bene, per il bene spirituale di quelli che ci stanno intorno. Vorrei concludere questo messaggio con le parole di Jan Hus, che è stato il riformatore che ho citato anche all'inizio. Le parole che dicono, parlando della predicazione, della parola, dice così: perciò, fedele cristiano, cerca la verità, ascolta la verità, apprendi la verità, ama la verità, di la verità, attieniti alla verità, difendi la verità fino alla morte, perché la verità ti farà libero dal peccato, dalla morte dell'anima e in ultimo dalla morte eterna. Che il Signore ci possa benedire con questo desiderio di adempiere questo grande mandato che noi l'abbiamo ricevuto, di portare la parola di Dio agli altri, di predicarla al mondo intero, affinché attraverso questo, prima di tutto, il nome del Signore venga innalzato. E poi tante altre persone, tanti altri nostri cari, della nostra famiglia, dei nostri colleghi di lavoro e tutt'altro, possano arrivare ad essere salvati. Preghiamo. Padre, vogliamo ringraziarti in questi momenti per la tua parola che abbiamo potuto studiare, abbiamo potuto contemplare. Signore, questa mattina abbiamo visto un messaggio pieno di imperativi, ma Signore, come abbiamo visto, questi imperativi non sono per sconvolgere la nostra vita, ma ma sono per il nostro bene spirituale e non soltanto per il nostro bene spirituale, ma anche per il bene spirituale di quelli che ci stanno intorno. Per cui, Signore, ti chiediamo di darci la forza, darci la capacità e, Signore, guida tutti, Signore, le nostre vite affinché noi possiamo veramente compiere l'opera che tu, Signore, ci hai assegnato, quella di portare la tua parola agli altri. Non siamo, Signore, tutti predicatori che predichiamo dal pulpito, ma tutti, Signore, siamo chiamati a predicare la tua parola così come, Signore, noi conosciamo meglio. Le predichiamo ai nostri vicini di casa, ai nostri familiari, ai nostri parenti e la lista potrebbe andare a lungo. Signore, ti vogliamo ringraziare di ogni cosa e vogliamo benedire il tuo nome. Amen.
Amen.